State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi il menù è ricchissimo di eventi, dalla conclusione del Tour de France al Gran Premio di Formula 1 disputatosi nelle ore scorse proprio in Francia, dalla prima settimana dei mondiali di atletica a quelli di scherma fino agli europei di calcio femminili, passando per weekend positivo per il tennis italiano. Per parlarci di tutto questo, ecco rientrare in studio Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano e un saluto a tutti.
Carissimo Dario, so che è un ospite che oggi ci introdurrà al primo dei capitoli che andremo a sfogliare oggi.
Sì, dunque apriamo dal ciclismo, perché nelle ore scorse si è conclusa l'edizione numero 109 del Tour de France. Ha vinto il danese Jonas Vingegaard, che ha preceduto di 2 minuti e 43 secondi lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni della Grand Boucle, e poi di 7 minuti e 22 il britannico Geraint Thomas. Ne parliamo in collegamento in diretta con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Fabio, cominciamo dall'ultima frazione, partenza e arrivo a Parigi, Pogacar che dà spettacolo, attacca sui Campi Elisi senza in realtà nessuna possibilità di recuperare i 3 minuti e mezzo che aveva di ritardo rispetto a Vingegaard, e con anche poche possibilità di vincere la tappa, visto che le squadre dei velocisti avevano un po' il coltello tra i denti al termine di un Tour de France con poche volate, avrebbero fatto qualsiasi cosa pur di ricompattare il gruppo e portare appunto gli sprinters a giocarsi il successo di tappa lì sotto l'Arco di Trionfo. Allora ti chiedo cosa abbia spinto Pogacar a lanciarsi all'attacco, e poi insomma raccontaci la conclusione di quest'ultima tappa del Tour.
Ma sai, Pogacar è un attaccante, quindi ha voluto ancora far vedere forse di poter vincere ancora anche la tappa in pianura sui Campi Elisi. Insomma, sai, vincere sui Campi Elisi sempre rimane nell'albo d'oro del Tour de France. Certo, è un attacco suicida, perché chiaramente con tutte le squadre dei velocisti era chiaro che all'ultimo giro non poteva andare via, però è stato un attacco, insomma, con Filippo Ganna si potevano anche riuscire ad arrivare magari agli ultimi chilometri. Invece chiaramente le squadre dei velocisti hanno preso in mano la situazione e hanno portato i loro migliori uomini a disputarsi la volata, vinta dal belga Philipsen sull'olandese Groenewegen, che è partito forse un po' troppo presto sull'ultimo rettilineo finale, che ricordiamo è in leggera ascesa, e quindi è rimasto un po' troppo all'aria, e Philipsen l'ha passato al doppio della velocità e ha vinto con più di 2 biciclette, quindi vittoria netta per il belga. Una bella volata, terzo Christoph, quarto Steven e quinto ancora l'inossidabile Peter Sagan.
Seconda tappa vinta dal belga dopo quella di Carcassonne. Ganna, che ha raccontato di averci provato un po' per dare spettacolo, anche se ha dormito poco perché ha la febbre, mi sembra che ci abbiate questa cosa in comune, sì. Tu e Filippo Ganna questa mattina, Fabio. Ecco, a proposito dell'ultima tappa, tra l'altro Vingegaard nell'ultima tappa ha perso più di 50 secondi, a mia memoria è una cosa rarissima. Ecco, se l'è davvero voluta prendere comoda e tenersi proprio alla larga dal rischio cadute. Allora, a proposito di cadute, l'immagine simbolo di questo Tour de France è quella che ci ha regalato la 18esima tappa, quella con l'arrivo sull'Autacam. Era l'ultima tappa di montagna di questa Grand Boucle. Pogacar e Vingegaard erano in fuga solitaria, il danese era ovviamente in vantaggio, quindi lo sloveno aveva bisogno di recuperare terreno rispetto a Vingegaard, ma ha sbagliato una curva e volato. Lì si è pensato che Vingegaard ne avrebbe approfittato per allungare e di fatto chiudere la contesa, anche grazie a questa caduta di Pogacar. Invece il danese ha aspettato Pogacar, poi i due si sono anche dati la mano, insomma quella appunto è diventata un'immagine simbolo di questo Tour. Poi però Vingegaard sull'ultima salita ha dato uno strappo, ha rifilato a Pogacar più di un altro minuto. Allora ti chiedo, Vingegaard ha aspettato Pogacar per fair play, oppure perché, come ha detto qualcuno, aveva bisogno di Pogacar all'imbocco dell'ultima salita, o ancora perché sapeva di essere talmente più forte dello sloveno che ha detto vabbè, tanto vale dimostrarlo nel testa a testa piuttosto che approfittare della sua caduta. E poi, visto che ci siamo, ecco, questa è una rivalità che rischia di essere significativa dal punto di vista tecnico. L'anno scorso vince Pogacar davanti a Vingegaard, quest'anno vince Vingegaard davanti a Pogacar, con distacchi anche tutto sommato contenuti. Ti chiedo però che cosa pensi della personalità dei due, che sembrano piuttosto tranquilli. Ecco, una rivalità che può accendere il ciclismo.
Ah, sicuramente. Allora, beh, innanzitutto facciamo un passo indietro. È stata sicuramente una bellissima, bellissimo fair play di Vingegaard, che ha atteso Pogacar che è caduto nella discesa. Tanto sapeva comunque di essere più forte, di poter, diciamo, staccare Pogacar, che era ormai negli ultimi giorni era molto stanco e quindi non riusciva sicuramente più a recuperare i 3 minuti e passa che aveva di vantaggio. Poi diciamo che Vingegaard aveva anche dalla sua un Wout van Aert che è stato incredibile, super combattivo di questo tour, che l'ha portato fino agli ultimi chilometri della salita. Poi Vingegaard ha lasciato sia Wout van Aert che Pogacar, è andato a vincere sull'Otakam, quindi sapeva sicuramente di essere il più forte, e quindi è stata una bella azione quella di aspettare, ripeto, Pogacar, per dimostrare a tutti che comunque non c'era bisogno di una caduta per andare a vincere la tappa o comunque vincere questo Tour de France. L'ha dimostrato in più occasioni Vingegaard di essere il più forte su tutte le salite, soprattutto quando Pogacar ha speso tanto nella prima settimana, forse troppo, e quindi poi è rimasto, diciamo, un po' fregato dalla sua voglia sempre di voler vincere, di poter essere superiore a tutti quanti. Questa è una rivalità che sicuramente nei prossimi anni, sono due ragazzi giovani che sicuramente vedremo nei prossimi tour o nei Giri d'Italia o nelle Vuelte, se andranno a farli, perché è una rivalità molto bella. Sono due corridori che vanno fortissimi in salita, che vanno fortissimo cronometro, e sicuramente si daranno battaglia nei prossimi 4-5 anni in tutte le gare a tappe.
Ricordiamo, stiamo parlando di ciclismo con il nostro esperto Fabio Petrò, della conclusione del Tour de France numero 109, vinto, come detto, dal danese Jonas Vingegaard, 25enne, davanti allo sloveno 23enne Tadej Pogacar, per il terzo anno consecutivo anche miglior giovane della Gran Boucle. I due hanno fatto effettivamente una corsa a parte rispetto a quella di tutti gli altri. Il decimo nella classifica generale, vedo, è arrivato a 25 minuti di ritardo. L'ultima tappa l'ha vinta Philipsen. Il Belgio hanno vinto 5 tappe in questa Gran Boucle. Gran Boucle anche molto danese, con 4 vittorie di tappa per i danesi. Una Gran Boucle pochissimo francese, solo una tappa con Laporte, poco britannica, con una tappa vinta da Pidcock, ma comunque con Geraint Thomas che finisce sul podio. Un tour buonino per gli australiani, con le frazioni vinte da Clark e soprattutto da Matthews, mentre questo tour, che ha celebrato anche Wout van Aert, che ha fatto un po' quello che ha voluto, anche lui da protagonista assoluto, corridore più combattivo di tutta la corsa, dicevo che questo tour non è stato per nulla italiano. Ganna è stato sfortunato, non è stato comunque competitivo per il successo nelle cronometro, malissimo gli azzurri in montagna e nella classifica generale, nella quale il migliore italiano è stato un debuttante, Velasco, che si è piazzato 31esimo a 2 ore da Vingegaard. L'Italia non vince addirittura una tappa dal tour dal 2019. Ma qualcosa si muove alle spalle di tutto ciò, o questo digiuno proseguirà ancora a lungo, Fabio?
Purtroppo in questo momento noi le nostre speranze sono appunto su Filippo Ganna, che però quest'anno al Tour ci ha un po' deluso, diciamo così. Ci aspettavamo tutti una maglia gialla all'inizio, visto che c'era la cronometro iniziale, invece poi Filippo Ganna è caduto, ha avuto un po' di problemi, non è più riuscito a ritrovare la pedalata giusta, e quindi anche nella cronometro dell'altro ieri è arrivato quinto con una trentina di secondi sui vincitori, quindi male anche a cronometro. Bettiol, l'altro italiano, è arrivato secondo proprio quando ha vinto Michael Matthews, l'australiano. Si sperava e quando erano gli ultimi chilometri, tutti gli italiani hanno sperato di poterlo vedere vittorioso a Mende, invece purtroppo non è stato così. Damiano Caruso si è addirittura ritirato, colui che era andato al Tour de France, a Bahrain Victorious, al Tour de France per entrare in classifica o comunque arrivare nei primi 10, invece si è ritirato. Diciamo che in questo periodo storico, diciamo, dell'Italia non abbiamo corridori per le grandi corse a tappe, purtroppo. Abbiamo dei giovani molto interessanti, però li vedremo sicuramente più avanti, tra qualche anno. In questo momento dobbiamo solo pensare di poter magari riuscire a vincere qualche tappa, come abbiamo fatto col Giro d'Italia. Al Tour de France è ancora molto dura, però diciamo che ci si può provare, ecco, questa è la speranza di noi italiani di poter riuscire a portare a casa almeno una tappa.
Tentar non nuoce, come si dice. Fabio, sì. io ti libero, anche perché insomma sento che le condizioni sono precarie come quelle di Filippo Ganna. Ti ringrazio per averci raccontato il Tour de France in queste ultime 3 settimane e ti do l'appuntamento a presto.
Grazie a voi.
Questo era il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, con il quale abbiamo analizzato i temi di questa edizione numero 109 della Grand Boucle, esclusiva televisiva di SBS, così come il Tour Donne che comincia oggi. C'è ancora molto sport da raccontare nel programma di questa mattina. Prima però, Massimiliano, direi di fermarci per
ti una pausa.
Sì, a tra poco.
8:49, ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS in compagnia di Massimiliano Gugole e di Dario Castallo, con il quale stiamo sfogliando la pagina sportiva del fine settimana appena trascorso. E dopo avervi raccontato la conclusione del Tour de France, rimaniamo in Francia, ma per parlare di motori. A Le Castellier, infatti, poco fa è andata in scena la 12ª prova del mondiale di Formula 1, Dario.
Sì, Gran Premio di Francia nel quale la Ferrari di Charles Leclerc era partita dalla pole position davanti alla Red Bull di Verstappen. Il monegasco aveva dominato per i primi 18 giri la corsa sul circuito di Le Castellet prima di un errore, un test a coda di Leclerc, che tra l'altro dall'abitacolo della sua monoposto ha cacciato un urlo belluino e poi si è anche autoaccusato per l'errore, anche perché è la terza volta quest'anno che Leclerc sbaglia quando è in testa ad un Gran Premio. Ovviamente lì Verstappen ha preso la testa della corsa, ha ringraziato e ha poi vinto senza grossi patemi la 12ª prova del Mondiale di Formula 1, anche allungato ovviamente in classifica generale. Allora ascoltiamo la telecronaca dell'arrivo dell'olandese della Red Bull che ha preceduto le due Mercedes, quelle di Hamilton e di Russell.
Max Verstappen started on the front row, sees the checkered flag for the second year in a row, wins the French Grand Prix and comes home to take victory number 27 in his career. Lewis Hamilton will finish second for the first time this season and it's going to be a double podium finish for Mercedes as George Russell holds off Sergio Perez to come home in third.
Insomma, 27ª vittoria in un Gran Premio nella carriera di Max Verstappen. Allora ascoltiamo proprio le parole dei protagonisti, iniziando dall'olandese che in classifica adesso fa il vuoto, per poi proseguire con Lewis Hamilton che si è detto al settimo cielo per questo secondo posto, il miglior risultato per il britannico in questo campionato del mondo. Poi ascoltiamo le parole non di Russell, che è arrivato terzo, ma di Carlos Sainz. Questo perché il ferrarista era partito dal fondo della griglia perché aveva deciso e optato per il cambio della power unit, quindi del motore della sua monoposto, e poi partendo appunto dalle retrovie si è divertito inizialmente a recuperare tante posizioni, era risalito addirittura fino al terzo posto, ma poi proprio mentre battagliava contro il messicano della Red Bull Sergio Perez per il podio, Sainz è stato richiamato ai box per il cambio gomme. È stata una scena piuttosto anomala, molto strana. Cioè Sainz era impegnato a 200 e passa all'ora in sorpassi e controsorpassi con Perez e dal muretto l'hanno chiamato al cambio gomme, lui ha detto: ma come adesso che sto qui che
ha detto
che,
proprio così, ma come adesso?
Ma adesso che sto battagliando con Perez. Comunque poi alla fine è stato bravo a non fare polemica dopo aver chiuso al quinto posto. Allora ascoltiamo le parole di Sainz subito dopo quelle di Verstappen e di Hamilton.
Well, once I was in the lead to the end it was all about managing the tires, but you could see in the beginning it was very close between myself and Charles. Fortunately of course he dropped out, but yeah, I'm of course very happy with the win, but we also know there's still a bit of work to do.
I couldn't really be much happier. Of course, if we won, that'd be another step, but definitely didn't expect that result today. I was praying and hoping we could fight for a podium, you know, like a third, but can't believe we have a second. This is huge for us.
I had a lot of fun going through the field, making a lot of overtaking. We had a few obstacles along the way with a slow pit stop, the penalty, but still somehow managed to make it to the podium, and then obviously with the extra pit stop and the 5-second penalty, it slipped away from us.
Le parole di Carlos Sainz, che anche è stato penalizzato di 5 secondi perché uscendo proprio dai box è stato autore di una manovra considerata scorretta dai giudici di gara e per questo è stato penalizzato, penalità che appunto poi gli è costata il podio. Allora vediamo ai numeri con questo risultato: Verstappen allunga in classifica, 233 punti per l'olandese campione del mondo, 170 per Leclerc, dunque 63 punti di distacco, mancano 10 corse alla fine del mondiale. Poi Perez è terzo con 163, Sainz è quarto con 144, Russell di punti ne ha 143, Hamilton ne ha 127, staccatissimi gli altri, con Ricciardo che è dodicesimo con appena 19 punti, ne ha conquistati due nel Gran Premio di Francia. Prossimo appuntamento tra una settimana in Ungheria prima della sosta estiva.
E questo è tutto dalla magnifica Le Castellet, me lo confermi Dario?
Sì. No, beh, Le Castellet no, quella è la Carcassonne, la zona non è molto distante, siamo in Provenza in questo caso, non distante dalla costa, la costa lì non è male mi dicono.
Però comunque carina, diciamo che la sì. Carina Le Castellet, la pagina sportiva adesso lo sapete, ancora ricca di eventi, avevamo preannunciato in precedenza, c'è l'atletica da raccontarvi, c'è ancora la scherma, gli europei femminili di calcio, insomma, però vogliamo concludere questa prima ora parlando di tennis, perché quella appena trascorsa è stata una giornata storica per l'Italia, anche se l'esito non è stato positivo interamente, qualche piccolo grande dolore c'è stato, vero Dario?
Allora, storica dal punto di vista numerico, nel senso che c'erano tre azzurri nelle finali di questa settimana, l'Italia ha vinto con Lorenzo Musetti il torneo più importante, quello di Amburgo. Musetti che non aveva mai disputato una finale a livello ATP, che ha anche raccontato di essere arrivato ad Amburgo senza bagaglio, senza grosse aspettative. Tra l'altro al primo turno ha annullato un match point al serbo Lajovic, a riprova del fatto insomma che il tennis è uno sport un po' particolare con dei margini ridottissimi tra vari giocatori, anche tante componenti mentali, di casualità, di fortuna se vogliamo. E Musetti ha rischiato anche in semifinale con Cerundolo quando si è incartato dopo aver fallito un match point, in quella circostanza ha servito dal basso, ha perso il punto, poi si è distratto, ha rischiato di perdere la partita e ha rischiato di fare anche la stessa cosa in finale contro Carlos Alcaraz, 19enne spagnolo che era dato come strafavorito dai bookmakers. Alcaraz che quest'anno ha già vinto 2 tornei 1000, che è il nuovo numero 5 del mondo, quindi ha vinto tornei di una categoria persino superiore a quella di Amburgo, che è un ATP 500, mentre Musetti in assoluto giocava la sua prima finale della carriera. E invece il 20enne Carrarino è stato strepitoso, ha vinto il primo set 6-4, ha ottenuto un break subito nel secondo set, poi non ha sfruttato 3 match point a sua disposizione, 2 sul 5-4 e 1 nel tie break, non si è disunito, alla fine l'ha spuntata Lorenzo Musetti con un punteggio di 6-4, 6-7, 6-4. Allora ascoltiamo il momento del match point.
A magical week for Lorenzo Musetti after a memorable final here in Hamburg. He can't believe he's finally got across the line. He claims his very first ATP title, a very special day.
Primo titolo ATP ovviamente nel giorno della sua prima finale. E che titolo ATP? Parliamo di un ATP 500. Fino a 4 anni fa sarebbe stato uno dei risultati più importanti nella storia del tennis azzurro degli ultimi 40 anni. Poi diciamo che negli ultimi 4 anni ci siamo abituati abbastanza bene. Resta comunque un grandissimo exploit, soprattutto dato il nome dell'avversario, Carlos Alcaraz, invece il ragazzo di Carrara, che è stato il primo italiano a vincere gli Australian Open Juniores, si è imposto adesso con la nuova classifica. Musetti sale al numero 31 del mondo, ovviamente nuovo best ranking per lui, che è il terzo azzurro della classifica dopo Sinner, che resta al decimo posto, e dopo Berrettini, che guadagna una posizione e sale al 14° posto. Mentre nella race stagionale, la classifica che tiene in considerazione soltanto i punti conquistati dall'inizio dell'anno e non quelli relativi alle ultime 52 settimane, Berrettini è 12°, Sinner 16°, Musetti sale al 21° posto, teoricamente anche lui in corsa per le finals di Torino, anche se lui, a differenza di Sinner e di Berrettini, ama decisamente più la terra battuta rispetto al cemento o alle superfici indoor, mentre la stagione su terra battuta sta per volgere al termine, lasciando proprio spazio al cemento nordamericano. A proposito di Musetti, ascoltiamo che cosa ha detto a caldo proprio durante la cerimonia di premiazione del torneo di Amburgo.
I arrived without baggages the night before. I was throwing up all night, so I didn't expect to win the tournament for sure. But tennis is like this, life is like this, so we have to enjoy every day and enjoy every moment. So thank everyone. Danke schön.
Anche abbozzato il tedesco, il ringraziamento in tedesco. Lorenzo Musetti, mentre ha sollevato il premio, il trofeo di Amburgo, che non so se hai visto,
non ho visto, no, è grosso, è grande, è pesante,
è molto grosso, è pesante, non tanto quello di Stad, ma è grosso e pesante. No, la cosa particolarissima è che sembra una sorta di scultura moderna e cambia ogni anno. La particolarità è che il trofeo, provo a spiegartelo, non ci riuscirò mai, il trofeo di Amburgo in pratica è la ricostruzione grafica del match point dell'anno precedente, con le
idea,
linee
però
gialle, esatto, che rappresentano poi il percorso fatto dalla pallina sul campo.
Fantastico.
In occasione del match point dell'anno precedente. Beh, ce l'ho fatta. Quindi in realtà, se vinci con un ace, ti porti a casa una riga, cioè nel senso ti danno soltanto questa cosa con una linea retta. Invece, per fortuna, giocando su terra battuta, i match point molto spesso sono più elaborati. Insomma, si è portato a casa questo trofeo particolarissimo Lorenzo Musetti. Non hanno fatto altrettanto gli altri due italiani impegnati nelle finali delle ore scorse. Non c'è tempo per parlarne adesso, lo faremo nella seconda ora di trasmissione, quando, come detto, c'è ancora tanto altro sport del fine settimana da sviscerare e analizzare insieme. Siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, pertanto cediamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e poi la riprendiamo per rimanere come sempre insieme fino alle 10, tra poco.
Eccoci tornare ancora per qualche minuto assieme, sempre su SBS, in questo programma del 25 luglio. Sono le 9.47, quasi 9.48 in questo momento. Siete in compagnia di Massimiliano Gugole, a cui si riaggiunge nuovamente Dario Castaldo. Ciao Dario.
Un po' sorpreso, devo dirti la verità, sono appena aperto la porta dello studio. Di nuovo buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti.
Così un po' sorpreso torna Dario per concludere il racconto di questo weekend sportivo così ricco, e oltre appunto a tutto quello che abbiamo raccontato nella prima parte del programma. Abbiamo parlato del Tour de France, abbiamo parlato anche di tennis e di molto altro ancora, naturalmente anche di Formula 1. Beh, torniamo a parlare di tennis, Dario, perché oltre al successo di Musetti ed Amburgo c'erano altri due italiani nelle finali dei tornei della settimana scorsa, a cui però non è andata altrettanto bene.
Sì, abbiamo parlato di Matteo Berrettini, dicevamo che appunto gli azzurri in finale erano tre. Il 26enne romano tornava alle competizioni dopo aver dovuto saltare Wimbledon per Covid. A Gstaad, nell'Open di Svizzera, si è issato fino alla finale, travolgendo in semifinale anche l'austriaco Dominic Thiem 6-1-6-4, poi in finale contro il norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros e numero 5 del mondo. L'azzurro ha vinto il primo set, è stato anche a due punti dalla vittoria nel secondo, ha perso un punto decisivo sul 4 pari nel terzo set, lì ha accusato un problema al costato. Questa è un'esclusiva di SBS, un'indiscrezione di SBS, che lo ha insomma debilitato, lo porterà anche a saltare la prossima settimana al torneo di Kitzbühel in Austria. Insomma, Ruud ne ha approfittato, alla fine ha vinto 4-6, 7-6, 6-2. Per il norvegese si tratta del secondo titolo a Gstaad, il quarto tra l'altro in terra elvetica, dove ha vinto due volte a Ginevra e due volte a Gstaad. Allora ascoltiamo il momento del match point con il successo di Casper Ruud.
Casper Ruud goes back to back here in Gstaad, becomes the first player to defend his title here since Sergei Bruguera did so back in the 90s, and he remains perfect in Switzerland. That is now 16-0 in this part of the world. He defended his Geneva title earlier this year, and he has done exactly the same here in Gstaad. What a fight back it was as well after dropping the opening set.
Questo dunque è il commento sul successo di Casper Ruud. Dunque il norvegese si aggiudica il torneo di Gstaad, terza e ultima finale della settimana con un azzurro in campo era quella di Palermo, dove la 24enne riminese Lucia Bronzetti giocava la sua prima finale WTA. La romagnola, che però si allena a Roma, l'ha persa contro la rumena Begu, ma resta comunque un grandissimo risultato, risultato che la fa salire anche alla posizione numero 65 della classifica. Lei che ad inizio anno era un centinaio di posizioni più indietro, tant'è che a Melbourne aveva dovuto disputare le qualificazioni per entrare nel tabellone principale degli Australian Open, le aveva superate, aveva anche vinto un turno prima di avere poi l'onore di sfidare Ashley Barty sulla Rod Laver Arena. Poi da lì in poi si è costruita un tennis e una classifica tale che può cominciare a disputare tutti i grandi tornei senza dover passare per le forche caudine delle qualificazioni.
E ora dopo il tennis passiamo ai mondiali di atletica, dove per l'Italia è arrivata la prima medaglia d'oro, mentre gli Stati Uniti hanno fatto incetta di medaglie nella velocità.
Allora, cominciamo dalla medaglia d'oro azzurra. L'ha conquistata Massimo Stano nei 35 km di marcia, ha fatto anche registrare il nuovo primato europeo con 2 ore 23 minuti e 14 secondi e soprattutto ha bissato Stano l'oro vinto lo scorso anno a Tokyo. Traguardo mica male, quello della doppietta Olimpiadi Mondiali, che ha addirittura portato il trentenne pugliese di Grumo Appula, provincia di Bari, ad annunciare che il suo obiettivo è quello di eguagliare un mito assoluto della marcia come il polacco Robert Korzenowski. Lo ascoltiamo.
È strano, ma è l'incredulità è doppia, perché mi sembra un sogno allungato quello di poter continuare a vincere nelle manifestazioni più importanti. Fino ad ora nella marcia solo Korzenowski era riuscito a vincere un'Olimpiade, l'anno dopo subito il Mondiale. Io ci tenevo tantissimo a fare questo, però ancora in conto in sospeso con lui, perché lui ha vinto due ore alle Olimpiadi. Ecco perché ho fatto quella piccola dichiarazione al CIO prima, perché la mia ambizione è lui, voglio cercare di vincere il più possibile, voglio entrare nella storia davvero.
Questa è dunque la dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Massimo Stano, che quanto ad ambizione non è male. Korzenowski è questo ex marciatore polacco che ha vinto l'oro olimpico ad Atlanta nel 96, poi ha vinto l'anno seguente l'oro ai mondiali di Atene nel 97, poi ha vinto ancora l'oro agli europei di Budapest nel 98, mentre a Sydney di medaglie d'oro ne ha vinte due, nei 20 e nei 50 km di marcia. Poi ha vinto ancora anche l'oro alle Olimpiadi di Atene, insomma ha chiuso la carriera con 4 ori olimpici in 3 Olimpiadi diverse, 3 ori mondiali e un paio anche agli europei. In pratica ha dominato la marcia per 10 anni. Lo auguriamo ovviamente a Stano di poter
bisogna
eguagliare
alto, certo,
assolutamente quello che ha combinato Korzenowski. Mentre facevamo riferimento alle gare di velocità, ai mondiali di atletica di Eugene in Oregon, dominio statunitense tra gli uomini con tripletta, cioè primo, secondo e terzo, sia nei 100 sia sui 200 metri. In particolare sui 200 metri è stata strepitosa la prestazione di Noah Lyles, che ha vinto con il tempo di 19:31, che rappresenta la terza miglior prestazione di sempre in una corsa nella quale tra l'altro è arrivato terzo un ragazzo classe 2004 che si chiama Arion Knighton, uno che ha fatto registrare un personale migliore a quello di Usain Bolt a 18 anni. Ma Lyles è soltanto il terzo atleta a difendere il titolo mondiale sui 200 metri, mentre come detto Knighton è il più giovane medagliato di sempre sui 200 metri. Allora ascoltiamo proprio la telecronaca della TV statunitense con tutti i 200 metri vinti da Noah Lyles.
They're away first time, there's a roar from the crowd. It's a great start from Lyles, but Bednarek's running well. On the inside, no move yet from Knighton.
Lyles has got the edge here, and he's storming away. What a moment for Noah Lyles. He hates losing over 200 metres, and he's forgotten how to. 19.32. 19.32. He has smashed his personal best and produced one of the fastest times in history. Quite frankly, after 120 metres, it was never, never in doubt. He was tamed in Tokyo, but with the heart of an American lion, Lyles has roared back to the top.
Un pochino di retorica nel finale sul cuore di un leone americano che ha portato Lyle a correre in 19.31, perché poi il tempo esatto è stato ritoccato dal 19.32 a 19.31, 19.31 che rappresenta anche il record all time, la miglior prestazione americana di sempre, meglio anche del mitico 19.32 di Michael Johnson ad Atlanta, oltre ad essere, come detto, la terza miglior prestazione di sempre, ancora lontanuccio il record, il primato del mondo assoluto di Usain Bolt, 19-19, si avvicina il 19-26 di Johan Blake, ma insomma grandissima prestazione di Lyles. Abbiamo detto i due che hanno registrato dei tempi migliori del suo sui 200 metri sono entrambi giamaicani. A proposito di giamaicani, tra le donne sui 100 metri femminili il podio è stato tutto giamaicano, prima, seconda e terza, con medaglia d'oro alla Fraser Price con il tempo di 10.67, però la copertina tra le donne spetta ad altre due atlete, la giamaicana Sherika Jackson, che ha vinto la finale dei 200 metri con un tempo sensazionale 21.45, che rappresenta la seconda miglior prestazione mondiale di sempre, ad appena 11 centesimi dal record del mondo, il 21.34 corso dalla Florence Griffith Joyner nella finale olimpica di Seoul, parliamo del 1988, ma è un primato del mondo sul quale c'è sempre stata un po' l'ombra lunga del doping, tanto che non soltanto appunto regge da un'infinità, da 34 anni, ma la Griffith Joyner è poi deceduta 10 anni dopo, si suppone anche come possibile conseguenza delle pratiche dopanti cui all'epoca molti atleti si sottoponevano. Ma l'impresa delle imprese, quella ancora più incredibile, è quella dei 400 ostacoli dell'americana Sydney McLaughlin, 22enne appunto statunitense, campionessa olimpica in carica, che ai trials statunitensi aveva fatto registrare il nuovo record del mondo con 51.41, e già quella sembrava una prestazione assurda, prima donna a scendere sotto i 52 secondi nei 400 ostacoli. Ma venerdì scorso ha fatto non meglio, strameglio, perché ha vinto l'oro con il tempo di 50.68, quindi ha abbassato il suo precedente primato del mondo di 7 decimi, che è un'enormità. Si è trattato del quarto record del mondo stabilito dalla McLaughlin negli ultimi 13 mesi. Ascoltiamo anche in questo caso l'estratto della telecronaca degli ultimi metri di questa gara.
Sydney McLaughlin, the 22-year-old American, there is no stopping her. 50.6, it's a world record. Sydney McLaughlin has just smashed her own record.
So not only did she become the first to go under 52, she has now taken this event under 51 seconds flat. Sonia, what are we witnessing here?
Absolute greatness.
Absolute greatness, la seconda in questa gara è arrivata ad oltre un secondo e mezzo, la terza è arrivata a quasi 2 secondi dalla McLaughlin, e la cosa ancora più assurda è che appena 7 anni fa la terza classificata, Dalila Muhammad, con il suo tempo di 53.13 avrebbe vinto la medaglia d'oro ai mondiali. Adesso è stata staccata di 2 secondi sui 400 ostacoli da questa campionessa assoluta della specialità, che ha fatto registrare, come detto, il nuovo record del mondo.
Mi sa che ci rimane pochissimo tempo a dire per tutto il resto, mi sa che ci ha battuto questo weekend così pieno.
Sì, ci salutiamo qui ricordando che tra mercoledì e giovedì all'alba, il mercoledì si disputa la prima delle due semifinali degli campionati europei di calcio femminili tra Inghilterra e Svezia.
E che noi vi racconteremo sicuramente, perché lo sapete, siamo in onda tutte le mattine alle 8 e quindi l'appuntamento a questo punto per il programma in italiano di CBS è domattina alle 8. E non resta che ringraziarvi per averci seguito fin qui. Da Massimiliano Google e Dario Castaldo, l'auguro di una buona giornata e a risentirci presto.
Ciao a tutti.
Pi
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.